Rassegnati Sport, l'appuntamento sportivo con Fuori Aula Network.
Un saluto a tutti gli amici di Fuori Aula Network, torna l'appuntamento del lunedì mattina con Rassegnati Sport. Il weekend veronese è stato molto intenso, diciamo alti e bassi. Partiamo però dalla Serie A, dove il Verona è stato impegnato sabato alle 15 nella difficile trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. Edoardo, com'è andata la partita?
Ciao Emanuele, buongiorno a tutti. Allora, termina per 3-2, una gara quindi con la sconfitta per l'Hellas, una gara combattuta e spettacolare al Divis Stadium. Altra buona prestazione della formazione di Mister Juric, che gioca a viso aperto senza però riuscire a portare a casa la vittoria, nonostante sia andato in vantaggio per ben due volte. Dopo un buon inizio a Tarantino e l'Hellas a passare in vantaggio con Di Carmine, bravo a trafiggere Collini, azione che però ha fatto molto discutere perché tutto è partito da una rimessa laterale con due palloni in campo. Il pareggio arriva poco dopo con una bordata di Malinowski che si infila sotto il 7. Nella ripresa è ancora Di Carmine a portare avanti i gialloblu, ma Muriel su rigore pareggia nuovamente i conti. Nel finale l'espulsione di Davidovic complica la vita ai suoi e Jim City in piena recupera regala 3 punti alla banda di Gasperini.
Insomma, un Verona che perde di misura al 93esimo, un Verona comunque che ha affrontato due partite difficili contro Roma e Atalanta, ma avrà modo di rifarsi già domenica nel Lancia Match, domenica 15 contro il Torino. Altra squadra comunque lanciatissima, Edoardo, sarà una partita difficile anche questa.
Sì, è un Torino che viene da comunque risultati buoni, anche ieri ha portato a casa i 3 punti, forse rispetto ai nerazzurri bergamaschi può contare su una rosa meno ampia e soprattutto sull'assenza di Belotti, che starà fuori a lungo e sarà un'assenza pesante per il Granata sicuramente.
E quindi insomma staremo a vedere come andrà a finire la partita di domenica prossima tra Hellas Verona e Torino. Ma adesso scendiamo di categoria. Sabato, poco dopo il Verona, ha giocato anche il Chievo in casa, il Bentegodi contro la Cremonese, partita che abbiamo seguito dalla tribuna stampa per Fuori Aula Network, e il Chievo ha battuto la Cremonese 1-0 grazie al gol di Di Noia, che sabato giocava la prima partita stagionale con la casacca del Chievo, e dobbiamo dire che è stato fondamentale, decisivo, con un gran gol all'incrocio dei pali di sinistro a inizio ripresa, che ha regalato 3 punti molto importanti alla banda di Marcolini. Chievo che dunque riscatta la sconfitta patita in quel di Trapani e che si appresta comunque a guardare al prossimo impegno già venerdì 13, una data che insomma fa fare gli scongiuri, ma speriamo non sia così per il Chievo, che sia una serata positiva alle 21 venerdì sera contro la Juve Stabia, una squadra che comunque ha dimostrato di poter impensierire anche le grandi di questo campionato, nonostante la posizione di classifica la veda comunque nelle zone basse. E quindi un Chievo che sarà impegnato in questa partita prima della trasferta di Cittadella, e quindi insomma due partite prima di Natale che impegneranno severamente la squadra gialloblu, che deve in tutti i modi cercare di rimanere attaccata al gruppone che si sta formando alle spalle del Benevento lanciatissimo verso la Serie A, e dietro tante squadre nel giro di pochi punti, tra cui il Chievo, che appunto deve fare della vittoria l'unico obiettivo di questo periodo e dell'intera stagione. Ma purtroppo invece notizie negative arrivano dalla Serie C, dove la Virtus Verona nella giornata di ieri 8 dicembre alle 17:30 in casa contro contro la Reggiana ha perso 4-1, una sconfitta netta che Nicolò ha commentato così per noi.
18esima giornata del campionato di Lega Pro indigesta per la Virtus Verona, che subisce un roboante 1-4 al Gavagnin da una Reggiana che raggiunge così l'ottavo risultato utile consecutivo. Partenza in salita per gli 11 rossoblu che vanno in svantaggio al 14esimo con un gol di Marchi. Virtus stordita che nel giro di 3 minuti subisce anche il raddoppio e ripartenza con Gargbo. Al 20esimo minuto poi ospiti a Valanga, ancora in contropiede con Zanini ed è 3-0. La timida reazione della Virtus arriva al 38esimo minuto con il gol di Cazzola che accorcia le distanze e fa in modo così che si vada al riposo sull'1-3. Nel secondo tempo però la Reggiana gestisce il doppio vantaggio e affonda, chiudendo la partita, con la doppietta personale di Marchi e definitivo 1-4 che consente agli emiliani di raggiungere quota 35 in classifica e mantenere il quarto posto a pari del Sudtirol. Quando siamo ad una partita dal giro di boa, la Virtus si trova al decimo posto a quota 24 punti. L'obiettivo ovviamente rimane quello di raggiungere la salvezza, ma se si vorrà puntare ai playoff nel girone di ritorno bisognerà fare uno step in più.
Insomma, la Virtus Verona che domenica 15 alle 17.30 affronterà in trasferta l'Alma Juventus Fano e vista comunque la forza dell'avversario, una partita che potrà fornire l'occasione del riscatto agli uomini di Gigi Fresco. Ma ora diamo invece uno sguardo, facciamo una panoramica su quello che è stato il calcio dilettantistico. Infatti una giornata positiva arriva dal girone C della Serie D, dove si registrano ben tre vittorie delle squadre veronesi. E sto parlando del Legnago, che ha battuto 3-1 il Cartigliano, scontro diretto d'alta classifica, dunque Legnago che si porta un solo punto proprio dal Cartigliano secondo, mentre l'Ambrosiana vince in trasferta sul campo dell'Union Feltre 1-0, stesso risultato per il Vicasio che batte a domicilio il Tamai, pareggio per 1-1 tra Caldiero e Campo d'Arsego, mentre il Villafranca perde in casa contro il Belluno. Nell'eccellenza invece girone A, il Sona capolista non va oltre il pari per 1-1 contro il Borgoricco e non approfitta quindi dell'altro pari di giornata del Giorgione contro il Camisano, stesso risultato 1-1, e quindi perde un'occasione per allungare in testa, ma comunque mantiene invariato il proprio distacco di 5 punti. Infatti il Sona in testa a 31 punti mentre segue il Giorgione a 26. In promozione girone A il Pescantina vince il big match contro il Colonia. Facciamo un salto invece in prima categoria, girone A, dove il Caselle è ultimo, muove la sua classifica battendo a sorpresa la Croz Zai 2-0 e avvicinandosi al penultimo posto occupato attualmente dal Quaderni. Nel girone B invece continua il testa a testa in cima alla classifica tra Pro San Bonifacio e Zevio, entrambe vincenti, Pro San Bonifacio che vince 1-0 sul campo del Pozzo, mentre 2-0 del Zevio nei confronti del Casaleone. Seconda categoria, girone A, il Pastrengo approfitta del pari tra Peschiera e Polisportiva La Vetta per portarsi in testa alla classifica in seguito alla vittoria contro il Colà. Nel girone D invece il Bevilacqua continua la marcia trionfale vincendo 3-0 anche a Bonavigo e continuando così quindi il cammino di tutto rispetto, 12 vittorie e un pareggio, ma tiene la scia l'Albaredo vincente 2-1 sul campo del Salizzole. Terza categoria, girone A, purtroppo ancora sconfitto il BNC,
no,
che è... purtroppo brutte notizie, rimane a 0 punti ma ieri ha battagliato e ha perso di misura 3-2 contro l'Ares Calcio.
L'Ares, grande squadra.
Sì. E quindi io credo che prima di Natale potrebbe anche arrivarci il regalo del primo punto in classifica.
Punticino, ci accontentiamo.
Io credo che darebbe molto morale. Mentre nel girone B se la spassa meglio il Porto di Legnago, che è primo in classifica ma ieri ha pareggiato contro il Rover Chiara, ma ha comunque allungato nei confronti della seconda in classifica, la giovane Povegliano, che ha perso contro il Real Minerbe. Ma ora abbandoniamo la parentesi calcistica e ci dedichiamo al basket con la Tezenis, che ieri è tornata alla vittoria, vero Filippo?
Esattamente, tra l'altro è stata probabilmente la settimana più interessante di questa stagione e che quindi insomma
è stata anche molto lunga. Cominciamo con sabato scorso, che abbiamo già detto, comunque la Tezzane è stata sconfitta male in casa dall'Urania Milano. E è successo, martedì è arrivata, se ne era vociferato a lungo per giorni, è arrivata per conferma, coach Dal Monte è stato sollevato dal proprio incarico, e quindi è subito dopo ed è stato immediatamente sostituito da Andrea Diana, no? Il capo della nostra radio, quasi omonimo, ecco, il nostro caro Andrea. E Andrea Diana, che ha fatto, insomma, ha costruito la sua carriera principalmente nella Leonessa Brescia, con cui aveva ottenuto una promozione nel 2016, e anche comunque facendo degli ottimi, disputando gli ottimi campionati in Serie A. L'anno scorso era stato esonerato visti i brutti risultati della squadra bresciana. Adesso ha possibilità comunque di rilanciarsi alla Tezzani Sperona. E c'è stato, tra l'altro, piccola chicca: il primo allenamento l'ha tenuto tutto in inglese, quindi si fa cercare di fare, cioè cercare comunque di far un po' ridare una certa coesione anche alla squadra, provare comunque a intervenire non tanto a livello forse tecnico, tattico, con schemi qua e là, ma più a livello mentale. Ed è quello che parzialmente si è visto proprio domenica, voglio dire, già ieri, in cui la Tezzenza appunto ha vinto a Montegranaro una partita difficile, sofferta, 89-86, e con il finale, tra l'altro un finale veramente al cardiopalma proprio da Montagne Russe, dopo una partita sostanzialmente controllata dai gialloblu, e che erano, si erano portati anche sul più 15 all'inizio terzo quarto. Poi Montegranaro, alzando molto l'intensità e anche la fisicità sotto le plance, è riuscita a recuperare e trovare la parità, e per poi l'ultimo quarto, generalmente punto a punto, in cui nel finale proprio la Tezzenza è riuscita a creare quel piccolo solco che le ha permesso di vincere, anche se va detto comunque Montegranaro ha avuto anche il tiro potenziale della vittoria, tirato da Thomas, l'americano di Montegranaro, autore di 31 punti, quindi una gran prestazione, però la sua tripa decisiva era sputata al ferro. Che Tezzenis è stata la sua condiana? La Tezzenis sostanzialmente non troppo dissimile comunque da quella vista con Dal Monte, ci mancherebbe altro, parliamo di una squadra comunque che ha avuto anche pochi allenamenti sulle gambe, chiaramente con il nuovo coach, quindi non è ancora riuscita però ad assimilarne le idee di gioco tattiche. E quindi abbiamo visto comunque nel primo tempo, soprattutto in cui la squadra girava meglio, una buona alternanza di un gioco da tre punti e di un gioco in area. Soprattutto il gioco in area si attaccava molto la difesa zona fatta appunto proposta dai giocatori di Marchigiani, Montegranaro, che era una difesa facilmente battibile, quindi con tanti tagli in backdoor che i lunghi sui quali i lunghi della Tezzeni, i vari Candussi, Ludo, Poletti banchettavano, proprio che era un piacere. Poi nel secondo tempo comunque la squadra è riuscita a mantenere una certa solidità mentale che nelle ultime partite è mancata, riuscendo comunque a gestire il rientro di Montegranaro. Nel momento in cui Montegranaro ha pareggiato è arrivata un'immediata controrisposta con un 5-0 firmato da Michel Poletti, in quel momento veramente decisivo, e per cui comunque l'idea almeno per me che l'ho vista, che la Tezzenis avesse in mano questa partita, potesse comunque vincerla in un modo o nell'altro. E anche una cosa positiva, essere riusciti finalmente a vincere quest'anno soffrendo, cosa che fin qui non era mai successo, perché tutte le vittorie erano arrivate con degli scarti in doppia cifra in partite sostanzialmente dominate, per cui un risultato sicuramente positivo. La Tezzenis, che tra l'altro ora così approfitta della sconfitta di Ravenna Ravenna ha vinto, no? È riuscita a vincere contro Mantova, la vittoria tra l'altro sorpresa appunto in rimonta nel finale, quindi no, Tezzenis rimane seconda e affronterà nel prossimo turno appunto Mantova, che prima di questa giornata era appaiata in classifica. È un avversario sicuramente complesso, una squadra molto con degli ottimi giocatori, e sarà un grande banco di prova per i gialloblu, per vedere appunto quanti progressi comunque a livello specialmente di coesione, di impegno anche generale della squadra, sono stati fatti appunto col nuovo allenatore.
E sarà anche un quasi derby, vista la vicinanza.
Sicuramente è una partita anche molto sentita tra entrambe le squadre. Due squadre che si sono già tra l'altro affrontate durante la Supercoppa, che era sostanzialmente torneo semi-amichevole che c'è stato prima dell'inizio della stagione, e tra l'altro Mantova aveva vinto appunto con un canestro allo scadere del proprio americano Clark, che è un tiro forzatissimo, era riuscito a far muovere la retina, quindi speriamo vada diversamente.
È un motivo in più per cercare a tutti i costi la vittoria. Siamo in chiusura e con la puntata di Rassegna di Sport, vediamo appuntamento a lunedì prossimo, lunedì 16 dicembre, che sarà anche l'ultima puntata prima della pausa natalizia. Ringrazio Edoardo e Filippo, grazie
a te, Emanuele.
E ciao a tutti,
ciao a tutti, ciao, buona settimana.